qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione in normale follia come tutti i lunedì, e come tutti i lunedì dedichiamo la nostra trasmissione a tutte le compagne, compagni, compagno che hanno attraversato questa radio, quindi sono proprio tanti che sia con la loro voce che con il loro impegno eccetera, e che però adesso non sono più qui con noi, e quindi è giusto continuare però come noi facciamo vivere le persone care dentro i nostri cuori, con i ricordi, le memorie, le fotografie, le risate, i momenti di condivisione eccetera, che anche naturalmente attraverso le trasmissioni, che è lo strumento naturalmente della radio e le nostre voci, continuiamo a far vivere appunto tutte le persone a noi care, utili, indispensabili eccetera, che però adesso non sono più qui con noi.
Ma Chiara, loro dedichiamo
sì, e infatti incominciamo con questa poesia tenera.
Per la mancanza d'affetto e d'amore, un giorno il mondo ebbe un malore, e poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere. Aprì le braccia più che poté, ma non riuscì a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10, a 20, e unirono mani e continenti. Bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E quell'abbraccio grande, rotondo, teneva in piedi l'intero mondo.
Ecco, in parole molto semplici, però anche molto umanizzate, ecco, viene riportato quello che è il tema della violenza, il tema del genocidio in Palestina e delle altre 60 guerre che ci circondano nel mondo, di quella che è naturalmente il potere del Dio profitto e l'annientamento di qualsiasi possibilità e alternativa di vita. Quindi ci vorrebbero tutti silenti, ci vorrebbero tutti passivi, ci vorrebbero tutti sottomessi, che appoggiamo naturalmente con la scusa della paura, della guerra, delle armi, del bisogno della nazionalità, e quindi di ricompattacce quello che è un discorso di sicurezza e difesa, asserviti appunto a quelli che sono i livelli, veramente dire livelli bassi è dire poco, quelli che non sono manco i livelli di vita, figuriamoci di umanizzazione o di collettività, ma che sono naturalmente gli strumenti di potere che viene e che permettono poi che la violenza sistemica diventi continuità e costanza. Pensavamo naturalmente anche oggi, ci stanno naturalmente tantissime iniziative, tantissimi momenti importanti. Ricordiamoci sempre il martedì a Esca alle 19 l'assemblea di Nunna di Meno, che naturalmente andrà avanti su una serie di iniziative, prospettive. C'è lo sciopero a breve appunto di tutte le precarie, di tutti naturalmente il mondo del non lavoro, ci sono tante iniziative che vengono portate avanti, e più che altro ci sono tanti attacchi a quello che è il vivere costante e quotidiano, no? E sappiamo tutti quello che è ormai il decreto legge che è passato anche all'interno e che fondamentalmente coinvolge la scuola, quindi tutte le nuove generazioni, sul consenso informato. Non era è stata naturalmente anche quello un blitz, come fanno spesso e volentieri questo governo di fascisti, e passato senza la minima discussione. Però noi sappiamo pure cosa significa discussione in Senato e alla Camera, con una opposizione che è sempre più fragile, fa sempre più pena, e più che altro appunto che continua a districarsi in mezzo a quelle che sono naturalmente le barriere, i muri che vengono costruiti con decreti legge tirati veramente come pietre, insomma, intorno al nostro vivere, no? Quindi alla nostra possibilità di scelta, alla nostra possibilità di pensare. E questo decreto legge naturalmente su Consenso Informato fa in modo di appoggiare pienamente quella che è l'abolizione totale della libertà di scelta poi delle nuove generazioni, che chiedevano appunto una cultura diversa, chiedevano naturalmente quelle che erano dei momenti di incontro e confronto, non certo delle lezioni classiche eccetera sull'educazione sessuale, sull'affettività e quindi su tutto quello che poteva riguardare anche l'entrata, l'attraversare le affettività, i sentimenti, i propri corpi, il riconoscimento naturalmente del genere in cui si è nato e che durante la crescita viene invece rimesso in discussione, più che altro non sentito più come una propria identità. E chiaramente invece questo decreto legge, mettendo in mano naturalmente anche ai genitori e quindi chiedendo che qualsiasi cosa che venga fatta all'interno della scuola debba avere il singolo consenso informato di ogni singolo genitore, abbiamo visto in alcune scuole questo che ha significato dopo le occupazioni o dopo le lotte studentesche, dopo le loro rivendicazioni, ma anche il nostro andare come non una di meno a parlare appunto di quella che è la libertà di scelta, di quelli che è l'aborto, di quello che è la possibilità naturalmente della conoscenza e dello sviluppo, no? Non solo del proprio corpo ma poi delle proprie affettività, del proprio amore, di tutto quello che ci circonda a livello anche di scoperta, curiosità, tenerezze, desideri e via di seguito, e porterà naturalmente la possibilità poi di far entrare delle strutture, naturalmente le lobby antiabortiste, tutti quelli che naturalmente sono gli antiscelta, creando sempre di più all'interno della scuola veramente un clima impossibile da attraversare nel momento in cui si è una capoccia pensante, si è una capoccia che può e vuole più che altro il diritto di scelta. Quindi sappiamo che naturalmente tutto questo ci circonda, come anche stanno in preparazione dei decreti legge, perché ormai non fanno più DDL, fanno DL, così manco lo discutono, su quelli che sono i diritti dei genitori separati, che confermano appunto ancora anche qui quella che è una violenza che si è vissuta spesso e troppo all'interno dei tribunali rispetto all'assegnazione naturalmente dei figli e delle figlie, specialmente a mariti ex o a uomini abusanti, violenti, che avevano casomai non sdrumato definitivamente figli, ma che usavano quella che era la sottomissione e il completo annientamento poi della coppia, quindi della donna. E molto spesso naturalmente in questi processi abbiamo già visto, e questa proposta che adesso sta già e continua a girare da alcuni mesi renderà ancora più possibile dare appunto i figli agli abusanti, permettere naturalmente, anzi costringere le donne abusate, violentate, picchiate, molestate eccetera, annientate all'interno di questa famiglia, di doversi motivare loro il perché non vengono fatti vedere l'altro genitore violento, e quindi naturalmente riuscire a dare sempre più spazio e quindi ad annullare sempre di più quello che poi invece è anche la necessità che noi abbiamo sempre sottolineato di quello che è il trauma grossissimo che vivono i figli, non solo rispetto a un femminicidio che è proprio la morte del proprio oggetto d'amore, la madre, ma anche appunto quando ci stanno queste forme di violenza e di abuso. E pensate che cosa vuol dire per questi figli, abbiamo letto anche alcune volte proprio poco tempo fa di figli che si sono ribellati a queste violenze paterne, arrivando adesso appunto ad ammazzare i padri e a trovarsi poi in galera a pagare in prima persona naturalmente quella che è una condizione di non crescita, di non vita, di non amore, di non ambiente appunto familiare che non sia semplicemente tossico. Quindi ci stanno una serie di cose che incombono sulle nostre capocce quotidianamente, oltre al caro vita, oltre oltre alla disoccupazione, oltre alle discriminazioni che effettivamente ci rendono veramente ancora più necessario il metterci in gioco, il lottare, il non permettere naturalmente che questi abbiano spazio, e più che altro dimostrare con la nostra presenza, con i nostri corpi, con le nostre menti, con le nostre curiosità, intelligenza e creatività che è necessario, non solo possibile, ma è proprio necessario combattere e lottare.
E poi sì, soprattutto nella scuola, tornando al discorso di prima, perché a parte gli attacchi gravissimi che vengono fatti all'interno dell'università, ma anche sui bambini, insomma, chiedere il permesso ai genitori portare avanti determinate discussioni e dibattiti, significa che poi tu inibisci innanzitutto l'insegnante e quindi inibisci poi favorire la capacità del bambino, del ragazzo di discutere, di confrontarsi, di pensare su quello che succede, sulle cose, e questo deve essere fatto serenamente. Il bambino deve, o il ragazzo deve sentirsi libero, no? Di dire le proprie perplessità, le proprie convinzioni, di confrontarsi con gli altri ragazzi, di confrontarsi con i genitori e con gli insegnanti, e l'insegnante deve sentirsi libero di farlo, perché altrimenti ma di che scuola stiamo parlando? Stiamo parlando allora di qualcosa che inculca solo quello che vogliamo venga inculcato e basta, perché allora dobbiamo chiedere permesso all'insegnante, deve chiedere permesso pure quando fa una lezione di storia. E posso dire che c'è stata, per favore, che c'è stata la marcia su Roma e che
è stato fascismo,
usavano violenza e che l'olio di ricino e che facevano la spia e che aiutavano a fare i rastrellamenti degli ebrei e tante altre cose. Possiamo dire chiedere permesso al genitore. E poi anche questa cosa del genitore, portando tutto il rispetto a tutti ovviamente, no? Però ci sono delle realtà, sarà noi un po' per deformazione professionale che abbiamo lavorato alla neuroinfantile, ci sono anche genitori problematici loro stessi. Allora chiedere un permesso a un genitore, cioè, significa non permettere al ragazzo di avere altre opportunità, no? Di considerazione, di pensiero, e quindi togliergli un'altra opportunità. Perché la scuola deve chiedere il permesso di dire certe cose e di parlare di certe cose? Poi chiedere permesso se deve fare una gita. Ma vuoi fare la gita? Se vuoi fare la gita, siccome hai visto che mi devo prendere tante responsabilità, la macchina, l'incidente, allora vabbè, ti chiedo il permesso, ma non ti posso chiedere il permesso per tutto, perché io ho già come insegnante, come istituzione, le capacità, no? Di poter portare avanti, di presentare un quesito, un dibattito, un argomento ai bambini, ai ragazzi, e di poterne discutere, perché non è che sono il primo arrivato, insomma, questa discussione non la sto facendo al bar, ma la sto facendo in un ambiente preposto, e è importante che venga fatto, perché altrimenti sennò questi ragazzi non pensano più. Insomma, un'altra volta quando abbiamo visto in televisione delle interviste a dei ragazzi, qualcuno c'era il 25 aprile, che è, ma insomma, io mi sono detta forse magari sta provocando, no? Stanno provocando un po', ma mi sembrava proprio convinta sta ragazza che non sapeva chi era il 25 aprile. Non può essere che una ragazza, se avrà avuto tra i 18 e i 22 anni, non sapesse un evento così del genere, no? Magari sì, l'ho sentito, ma non so, vorrei saperlo. Cioè, questo significa che a volte veramente la scuola la scuola deve fare degli interventi del genere, deve far conoscere, no, momenti, situazioni storiche e sociali. Quindi se dovessimo chiedere permesso a tutti, allora significa che porti il ragazzino, io gli insegno, se gli insegno come nasce un albero, come si nutre un albero, poi salvo poi vederli tagliare per strada da persone che non sciagurate, che non si rendono conto di che sono albero. Insomma, per dire, la scuola deve essere libera, perché è un luogo di libertà.
Certo, però è chiaro che invece la scuola, proprio perché nella logica fascista, in questa logica di potere, troppo libera, troppo capace di poter dare la voglia appunto di opporsi, di ribellarsi, di dire certe cose non mi piacciono, eccetera, eccetera, deve diventare un qualcosa invece di totalmente chiuso, scuro e quindi anche razzista, no? Perché in fin dei conti, se non si permette alle nuove generazioni, ma continuo a ripetere appunto dalla scuola materna, non è che dobbiamo pensare al liceo, ma da subito a giocare con gli altri amichetti, a condividere il gioco, a non vivere di mio, annullando totalmente quelli che possono essere la collettività e anche l'opposizione umana che ci sta, no? Nel bambino che casomai si difende un gioco, per esempio al Pigneto, ve l'abbiamo detto tante volte, ci sta un giardino, la tana dei cuccioli, che è secondo me veramente utilissimo proprio per questo principio e questo discorso, perché è pieno sempre, ma tanti bambini di tutte le età, beh certo fino ai 10 anni massimo, perché poi si divertono in un altro modo, ma di tutte le etnie eccetera, che hanno giochi collettivi, vengono portati là i giochi dai vari genitori quando ormai i figli crescono e non li usano più, tra biciclette, costruzioni, pupazzetti eccetera eccetera, e questi giochi vengono lasciati là, chiunque viene l'utilizza, e anzi chi se porta da casa qualcosa è visto come strano. Quindi ecco questo concetto che parte proprio dai bambini che incominciano a camminare, insomma, quindi non c'è bisogno di aspettare di chissà quale fase di crescita uno raggiunge, ma il riuscire naturalmente a condividere, a socializzare, a vivere naturalmente senza nessuna differenza, perché poi figuriamoci se non c'è il bambino più prepotente, quello che piagne di più eccetera eccetera, ma quello fa parte anche delle indoli di ognuno di noi, e quindi è anche bello, no, che questo ci possa avere un confronto, un riscontro eccetera, ma fondamentalmente c'è un concetto di socialità che viene sottolineato, ricercato, e la scuola ha molto di più di un parchetto dove ci si va un'oretta, 2 ore dopo la scuola eccetera, dovrebbe avere naturalmente e deve avere questa finalità e questo scopo, però appunto l'oscurantismo che vogliono imporci naturalmente in modo intelligente parte proprio dalle nuove generazioni, quindi che ci sia la ragazza che sappia che è il 25 aprile o che ci sia il ragazzino che in fin dei conti trova normale utilizzare delle forme di violenza ed arrivare per uno sgarro oppure uno sguardo non buono ad accoltellare, ad ammazzare naturalmente i propri coetanei, fa parte naturalmente di questa logica di violenza sistemica che annulla totalmente qualsiasi livello appunto di partecipazione, di lotta, di pensiero, di opposizione eccetera eccetera. Quindi è grave, è gravissimo, ognuno di noi se ne deve sentire proprio coinvolto in tutti i sensi, sia se c'hai un figlio a scuola, sia se non ce l'hai, sia se sei un insegnante, sia se sei un qualsiasi persona che cammina appunto in un quartiere.
E comunque insomma, per passare, perché come pensiamo, il pensiero si deve anche trasformare, no? E deve dare i suoi frutti in azioni, e uno dei frutti, visto che prima abbiamo parlato dolorosamente, abbiamo accennato a quello che sta continuando a succedere a Gaza, vi volevamo proporre la lettura di una proposta, la March to Gaza, in cui si scrive: noi cittadini francesi e cittadini del mondo, donne e uomini liberi provenienti da molteplici paesi, religioni, lingue e culture, vi scriviamo per annunciarvi che il popolo si solleva di fronte all'inazione dei governi, di fronte alla sofferenza insostenibile del popolo palestinese, di fronte al blocco disumano imposto a Gaza. Migliaia di persone ovunque nel mondo si organizzano per una marcia senza precedenti, una marcia verso Gaza. Marciamo per la vita, marciamo per la dignità, marceremo fino al terminal di Rafah con un solo obiettivo: aprire la frontiera, fare entrare gli aiuti umanitari ed esigere la fine dell'assedio. Questo movimento, inizialmente simbolico, diventa concreto. Delegazioni cittadine sono in corso di organizzazione in diversi paesi. Interi gruppi si preparano a raggiungere la frontiera egiziana di Rafah nelle prossime settimane. Se non reagite, noi arriveremo. E se dovremo andare oltre, andremo fino in Cisgiordania, fino alle terre dove la colonizzazione illegale si estende ogni giorno. Non porteremo armi, porteremo le nostre voci, ma siate certi che non ci fermeremo. Non vogliamo la guerra, vogliamo la pace, ma poiché i nostri dirigenti non fanno il loro dovere, noi, il popolo, ci assumeremo le nostre responsabilità. Speriamo che questa mobilitazione susciti un sussulto di coscienza. Speriamo che ascoltiate questo appello e scegliate di non ostacolare la volontà dei popoli liberi. Questa lettera è indirizzata a voi, ma sarà anche diffusa sui social network, nella stampa, in tutte le lingue possibili. La storia si scrive ora e vogliamo stare dalla parte giusta. Aprite la frontiera, liberate Gaza, la pace è ancora possibile. Ogni minuto che passa crescono le adesioni a questa marcia pacifica che comuni cittadini di tutto il mondo stanno organizzando verso Gaza. Una risposta popolare all'inazione dei governi di fronte ai quotidiani massacri che i bombardamenti provocano nella striscia. Tra l'altro stiamo leggendo che continuano a morire di fame tantissimi bambini, poi se c'è tempo vi leggeremo gli articoli, insomma, tratti da fonti molto attendibili, ma insomma basta vedere mezza immagine in televisione per renderci conto in che situazione stanno. L'iniziativa ha preso forma in Francia e si sta diffondendo in diversi paesi, tra cui l'Italia. March to Gaza sta raccogliendo adesioni in tutto il mondo. In Italia sono attivi un canale Telegram, un profilo Instagram ed uno su TikTok. È fondamentale che ognuno dia il proprio contributo per diffondere questa iniziativa. Ormai è chiaro da mesi che gran parte dei governi occidentali continueranno a non muovere un singolo dito contro questa indicibile vergogna globale. Quindi solo i popoli e la gente comune possono cercare di far sbocciare nuovamente la pace e l'umanità. Ecco, come rimarca giustamente l'appello, la lettera sarà anche diffusa sui social network, nella stampa, in tutte le lingue possibili. La storia si scrive ora e vogliamo stare dalla parte giusta. Aprite la frontiera, liberate Gaza, la pace è ancora possibile.
No, infatti è pazzesco, no? Il 25 aprile a Roma è stata piena di iniziative, di momenti in cui ci si è trovati in tanti, in cui si è parlato dai palchi, in cui si è sentito musica, eccetera. E chiaramente quello che usciva fuori era questo senso non si può naturalmente parlare di solidarietà in questa tragedia, in questo genocidio, non si può parlare di niente se non quello appunto di cercare di concretizzare il più possibile la diffusione di quelli che sono i diritti, l'umanizzazione, e anche la parola pace non ha senso in una società di guerra come quella che stiamo vivendo, in cui, come dicevamo prima, il dio profitto determina tutte le violenze strutturali, no, che ci vengono imposte. Ma chiaramente quello che sta succedendo a Gaza ci richiede inevitabilmente una sorellanza, una sensazione di partecipazione proprio de core, de fisico, di tutto noi, insomma, di tutto quello che ci abbiamo a livello di cuore, di mente, di emozioni, di dolore profondo, di rabbia immensa, fra cui quella principale di vedere naturalmente chi addirittura anche da un punto di vista governativo, politico, appunto come violenza strutturale, riesce a giustificare tutto quello che sta succedendo, no? Come vengono ammazzati, non solo con le bombe, ma anche, come dicevamo, dal fatto di farli morire di sete, di fame, di non fargli arrivare le medicine fondamentali, di aver distrutto tutti gli ospedali, di non permettergli appunto di sopravvivere neanche correndo da nord a sud di Gaza, eccetera, nel vivere appunto dentro tende invivibili e dove effettivamente c'hai paura ogni minuto, ogni istante che arrivi l'esercito israeliano a fare ma basta, no? Come è successo, c'era scritto su Facebook addirittura un matrimonio, no? Sono arrivati là con lacrimogeni, fucili, ammazzando arrivando appunto veramente, come leggevamo appunto tante volte nelle lettere da Gaza eccetera, anche lo spirito, no? La voglia invece di continuare, quei pochi che sono sopravvissuti appunto alle bombe, quindi è veramente bestiale e non ci sono parole naturalmente se non quelle di dare massimo spazio a qualsiasi iniziativa, mobilitazione, lotta eccetera che ricorda appunto che cosa sta succedendo a Gaza.
Pensate che più di 3.500 bambini sotto i 5 anni rischiano la morte per fame a Gaza, oltre agli altri che sono già morti. L'ufficio stampa del governo di Gaza afferma che più di 70.000 bambini sono ricoverati in ospedale nell'enclave a causa di una grave malnutrizione, perché Israele impedisce l'ingresso di latte artificiale, integratori alimentari e ogni forma di aiuto umanitario. Sotto questo blocco sistematico, più di 3.500 bambini sotto i 5 anni, appunto, scrivono proprio, e mentre circa 290.000 bambini sono sull'orlo della morte, si legge nella dichiarazione pubblicata su Telegram. In un momento in cui 1.100.000 di bambini ogni giorno non hanno i requisiti nutrizionali minimi per la sopravvivenza, questo crimine viene perpetrato dall'occupazione israeliana usando la fame come arma in un vergognoso silenzio internazionale, hanno aggiunto. Nel complesso medico Nasser di Khan Younis a Gaza, un medico volontario crolla mentre parla di ciò che ha visto durante la sua missione qui. È impossibile superare le scene di bambini affamati, scioccati e feriti, dice il chirurgo toracico Ehab Massad. La vista di un bambino in piedi davanti alla porta, sconcertato perché ha perso tutta la famiglia in un bombardamento, non potrò mai dimenticarla, mai, aggiunge con la voce che vacilla e gli occhi che si riempiono di lacrime. Questa è veramente la disperazione di tutto il personale sanitario, giornalisti che quando raccontano queste cose appunto dicono abbiamo visto delle cose che non ci è mai successo di vedere in vita nostra e che ti segneranno per sempre. Uno degli sfollati con cui abbiamo parlato a Gaza City ci ha detto che sembra che Israele abbia trasformato Gaza in un laboratorio di sperimentazione. Non solo continua a sganciare bombe sui civili e sugli sfollati, ma sta anche testando fino a che punto può spingere le persone a morire di fame e disidratarsi. Il fatto che negli ultimi 62 giorni non sia stato permesso l'ingresso a Gaza di cibo, acqua o medicine indica che la striscia si è davvero trasformata in un laboratorio di sperimentazione per la fame e la disidratazione forzate. A causa del blocco israeliano, 3.000 camion di aiuti sono bloccati al confine a soli 30 minuti di macchina da dove mi trovo ora, scrive un reporter da Gaza. Alla mia destra c'è un campo di sfollati. Il suo coordinatore ha ricevuto notizie da una cucina comunitaria locale che ha fornito loro i pasti nei giorni scorsi. La cucina ha detto che da oggi sarà molto difficile fornire loro dei pasti. Molte di queste persone qui, se non tutte, passeranno la giornata di oggi senza cibo. Questa è la storia di tutta Gaza, dove molte cucine comunitarie stanno chiudendo. E questo lo dice appunto Anne Mahmoud, reporter da Gaza City. Gli attacchi in corso nella striscia di Gaza hanno causato altre vittime civili, tra cui donne e bambini. Alcuni sono stati dichiarati morti, altri soffrono di gravi ustioni e altre ferite. Una fonte medica del Nasser Medical Complex ci ha appena parlato della situazione all'interno del pronto soccorso. È più che terribile. Le persone aspettano sul pavimento i medici che hanno i medici. E una fonte medica del Nasser Medical Complex ci ha parlato appunto di una situazione sempre più gravosa. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, in un'intervista alla radio dell'esercito israeliano, ha dichiarato di voler vedere un'espansione potente della guerra, ma non, peggio di così, non ha rivelato i dettagli di ciò che i nuovi piani potrebbero comportare. Dobbiamo aumentare l'intensità e continuare fino a raggiungere la vittoria totale. Dobbiamo ottenere una vittoria totale, ha dichiarato. Ha chiesto che Israele bombardi le forniture di cibo ed elettricità. Tra l'altro, insomma, si sa che già i pozzi d'acqua sono stati tutti bombardati, tutti prosciugati, quindi non c'è l'accesso neanche all'acqua. All'inizio di marzo Israele ha bloccato l'ingresso di tutte le merci a Gaza e questo ha fatto precipitare il territorio di 2,3 milioni di persone in quella che si ritiene essere la peggiore crisi umanitaria all'inizio della guerra. Non continuo questo lunghissimo articolo perché veramente è tremendo e è lunghissimo, e le fonti appunto sono la Al Jazeera, l'OCHA, l'UNICEF, Amnesty International, la Croce Rossa Internazionale, eccetera eccetera.
Ecco, e poi chiaramente, logicamente, rispetto alla tragedia, a questa violenza sistemica che naturalmente viviamo, chiaramente noi ci dobbiamo muovere ed essere attivi nei nostri spazi, no? Per questo vi ricordiamo che il 7 maggio c'è l'assemblea online del percorso che è nata la scuola di Donato, quindi con tutto quello che stavamo dicendo rispetto alla scuola e al significato di starci ed essere parte attiva. In più a fuori Roma, oddio dove, non mi viene adesso, ve lo dico, c'è l'appuntamento di genealogi e noi per esempio come coordinamento dei consultori ci staremo col nostro laboratorio a Cannata, come cacchio si chiama quel paese molto molto intellettuale che sta dopo Formello, con la cacca. Adesso non mi viene, ve lo diciamo, hai capito? Te viene, però non mi viene sto caca. Vabbè,
calcata,
perfetto, complimenti. E quindi anche lì ci sarà un momento di iniziativa importante da starci per riuscire naturalmente a rendere sempre più mondiale, internazionale quella che è la battaglia naturalmente per la libera scelta e per l'aborto. Poi ricordiamoci che il 12 maggio l'anniversario di Giorgiana Masi, e anche qui non è solo una questione di ricordo, ma è una questione naturalmente di farla continuare a vivere all'interno delle nostre lotte, che è indispensabile. In più ci sarà il 14, invece sempre maggio, una restituzione di quel convegno che c'è stato della Piattaforma dei Popoli appunto a Vienna, che avverrà in Sapienza all'università. E poi ricordiamoci che il 22-5 è l'anniversario della 194, no? Ovvero della legge sull'aborto, che sappiamo tutti come è applicata e quanti livelli di attacchi continui e costanti attraverso l'obiezione di coscienza, attraverso lo svuotamento dei consultori e quindi l'impossibilità di fare l'aborto farmacologico con l'RU486, quanti attacchi appunto vengono fatti perché in alcune regioni bisogna migrare altrove perché ci sono tutti i medici obiettori, e quindi le leggi dello Stato, quando vogliono, naturalmente quelle che non interessano, quelle che loro combattono, quello che loro vogliono annientare, diventano naturalmente non applicabili. E quindi naturalmente anche questo anniversario, ci saranno poi appunto, ne discuteremo in assemblea chiaramente di nulla di meno già martedì ad ESC, come far vivere quell'iniziativa e come renderla più attiva e presente possibile. In più ricordiamoci che c'è un'assemblea nazionale sempre della scuola il 31 maggio, e sempre un corteo nazionale contro il famoso decreto tra virgolette sicurezza, che è passato naturalmente garantendo galere a chiunque osi pensare, agire, fare naturalmente qualsiasi cosa di opposizione e di ribellione a questo stato di cose appunto antitetiche al vivere. E poi ricordiamoci che però l'8 e il 9 c'è questo referendum, e la cosa importante naturalmente sono i 5 sì che noi dobbiamo dare. Normalmente io non vado a votare però sul referendum non ci piove, ci vado, perché 4 sono sul mondo del lavoro e 1 finalmente naturalmente è sui diritti di chi non ha la cittadinanza. E quindi è importante a livello nazionale naturalmente, e quindi noi lo facciamo qui a Roma e tutto, rendere questa iniziativa più attiva, più sentita e più che altro più ribelle possibile, anche se poi dopo poi quelli che dicono in televisione non ci danno abbastanza spazio, come vari sindacalisti che hanno parlato eccetera per parlare del referendum, perché questo veramente è il voto dei popoli. Allora, a parte il fatto che anche sui referendum va detto, quanti referendum, pensate sulla 194, quindi sulla legge sull'aborto, ne abbiamo fatti addirittura 2 che sono stati stravinti con anni di distanza in un modo eclatante, eppure oggi ci troviamo come ci troviamo. Quindi è vero, è uno strumento che noi ci dobbiamo riappropriare, almeno per non farlo passare come livello antitetico a quello che noi chiediamo, no? Quelli che sono i diritti sul lavoro e il diritto sulla cittadinanza, quindi contro il razzismo, contro il precariato, contro qualsiasi naturalmente livello di ricatto e di non vita che si vive naturalmente anche all'interno di una società come la nostra, che però definiamo naturalmente una società di guerra e una società fascista, visto il governo che ci sta sopra, ma che effettivamente dobbiamo essere presenti, almeno metterci in gioco. Però ecco, senza dare bugie, senza dire bugie rispetto al referendum, perché sennò ci prenderemo in giro da soli. È vero, è il popolo che si esprime, ma molto spesso quando il popolo si esprime poi non se lo incula nessuno, specialmente se questo che viene espresso come volontà, desiderio, obiettivo del popolo va contro naturalmente a quello che è il capitalismo, il patriarcato, una società, come dicevamo prima, violenta e antitetica alla vita. Quindi parteciperemo sicuramente l'8 e il 9, però questo è giugno, si parla già ancora di giugno, quindi a voglia ci abbiamo un po' di tempo, e non è che c'è molto da far chiarezza sui requisiti, perché sono cose che ci hanno levato durante gli anni anche sul mondo del lavoro, rispetto all'articolo 18, al potere di licenziamento, al potere di instaurare sempre di più anche nel mondo del lavoro un livello di paura, di silenzio, di sottomissione, di annientamento, ma fondamentalmente di menefreghismo. Ecco, è questo che viene sentito pesantemente, che è un po' il discorso che vi facevamo nelle altre trasmissioni rispetto alla neuropsichiatria infantile, al fatto di opporsi, di uscire con i ragazzi, di portarli in giro per il quartiere, di fare attività riabilitativa, di pensare che la cura non ha bisogno di farmaci o soltanto di sedute psicoterapeutiche, specialmente in adolescenza e con patologie psichiatriche, ma bensì bisogno di rimisurarsi con un principio realtà e più che altro rafforzando quello che è l'autostima. Quindi cosa se non i laboratori, le capacità che si riacquistano momento per momento rispetto alla sofferenza e all'appiattimento che c'è stato durante una fase acuta, psicotica, ma anche una forma di autolesionismo, un problema di disturbo alimentare, insomma, chi più ne ha più ne metta, di depressione, di isolamento e bla 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 bla. Quindi se non si fa, e quindi gli infermieri umanamente parlando e professionalmente attivandosi fanno in modo naturalmente di attivare questi strumenti proprio per la ripresa del sé, per l'autostima, per le proprie capacità assopite eccetera eccetera, non si fa cura. Ecco, questo è il livello naturalmente che si impone anche dentro il mondo del lavoro. Devi aver paura ad uscire perché chissà che ti può succedere, è meglio che li chiudi in galera e quindi li lasci all'interno di una struttura muraria sperando che non succeda niente, cosa assurda, perché poi sappiamo, noi ci abbiamo lavorato 42 anni, che più queste situazioni le rinchiudi e più susciti naturalmente il bisogno di aiuto, la sofferenza, il dolore, per cui i tentativi di suicidio avvengono naturalmente anche fra le mura di un ospedale e attraverso un maglione nel tentativo di strozzasse. Quindi è questo che con i 5 referendum, una sola cittadinanza, gli altri 4 sul mondo del lavoro, si cerca di rompere anche questo clima che veramente circonda anche appunto chi si deve sentire fortunato perché non è precario, non è chiamato così una tantum a lavorare eccetera, ma casomai c'ha un posto fisso, un contratto fisso, ma di fatto non ha più nessun livello appunto di stima, non ha più nessun livello di continuità anche con la sua professione. Quindi la paura che annulla tutto, il concetto di sicurezza che appiattisce naturalmente qualsiasi iniziativa, qualsiasi curiosità e qualsiasi agito. Quindi tutti strumenti contro naturalmente, come dicevamo prima, il vivere, imponendo un sopravvivere sempre più miserabile.
E poi a proposito di date, prima abbiamo parlato di 8 giugno e 9 giugno, l'8 maggio invece, questo giovedì alle 18:30, a Luce Siesta ci sarà un incontro sulla giustizia riproduttiva con Shut Your Abortion, scusate, and Palestinian Feminist Collective, in cui appunto parleremo di genocidio riproduttivo e criminalizzazione dell'aborto, fino ad esplorare pratiche dal basso di autogestione, autodeterminazione e mutualismo. E questo appunto alle 18:30 di giovedì 8 maggio a Lucia Isiesta.
E poi dopo naturalmente ci sono sempre le assemblee dei consultori che noi vi diamo come appuntamento, sperando che naturalmente passiate o siate di quel quartiere e vi rendiate conto, almeno per quello che è stata sempre la nostra battaglia, di quanto sia importante mantenere una nostra presenza costante, farsi vedere dagli operatori e operatrici, imporre naturalmente anche uno spazio, insomma, dove effettivamente se ci sono delle violenze mediche, degli abusi, dei ritardi nell'offerta eccetera eccetera, ci si possa rivolgere e quindi naturalmente cominciare le proprie battaglie anche nel piccolo fra le operatrici e operatori, poi allargarsi agli responsabili delle ASL eccetera, come abbiamo fatto naturalmente sotto l'RM2 sui tipi di violenze e attacchi che venivano generalizzate specialmente nelle strutture dei consultori dell'RM2, ma come dobbiamo fare ovunque e dappertutto. Perché, come vi abbiamo sempre detto, i consultori nascono da una legge appunto precedente, la 405, che è del 75, che è sicuramente più valida quando fu fatta di quello che poi è stato applicato e continua a essere applicato oggi, perché naturalmente come tutta la sanità pubblica ci stanno le non volontà naturalmente di mandare avanti quelli che sono i diritti alla salute e al benessere, specialmente il discorso della prevenzione che nei consultori, strutture socio-sanitarie, viene portata naturalmente come obiettivo principale, oltre poi al discorso della cura, della riabilitazione e di tutto quello che è degli screening, quindi dei tanti aspetti che riguardano poi non solo le donne ma tutte le libere soggettività, ovvero tutte quelle persone che possono e devono attraversare il consultorio. Però ripetiamo, noi attraverso queste assemblee che abbiamo istituito, alcune da molti anni, alcune da meno, più giovani eccetera eccetera, facciamo proprio questo livello di staglie col fiato sul collo, si dice a Roma, ovvero non permettere a niente a nessuno di vietare per esempio una richiesta da una persona trans di poter avere naturalmente il servizio all'interno di un consultorio, di non vedere una minorenne trattata male perché che va lì per informarsi sull'aborto, di non pensare appunto che poi non siano i consultori a dover invece fare un lavoro profondo, dovrebbe essere nelle scuole ma dovunque, nei quartieri eccetera, sul discorso della contraccezione, ma più che altro della sessualità e delle affettività che dicevamo prima, che anche nelle scuole poi viene massacrata, distrutta e annullata. Quindi se qualcuno che ci ascolta abita vicino a queste assemblee, che noi poi vi ripetiamo ogni settimana per quelle che ci stanno, fatevi vedere, perché chiaramente il mettersi in gioco, il sentire altre voci, il poter partecipare col proprio corpo, proprio cuore, mente e tutto, è indispensabile in questo momento tragico.
Intanto domani, martedì 6 maggio, dalle 15 alle 17, come ogni primo martedì del mese, insieme alle assemblee di Via Iberia, Monza e Denina, a Via Denina 7, quindi vicino ai Colli Albani, c'è la prima assemblea. Poi giovedì 8 maggio e due assemblee, una a Pietralata 497 dalle 16.30 alle 18.30 e un'altra assemblea, per chi si trovi vicino al Quadraro, a Via De Levi 10B, come ogni secondo giovedì del mese, dalle 15 però alle 17 a Via De Levi. Poi il prossimo lunedì, lo diciamo adesso perché magari se no vi trovate impreparati, lunedì prossimo a Via Brugnato 2 al Trullo è un'altra assemblea, sempre dalle 16 alle 17.30, e poi le prossime ve le diremo volta per volta, se non possiamo dirvi che martedì 13 maggio dalle 15 alle 17 a Via Resede a Centocelle, Via Resede 1. Intanto ricordatevi quella di domani a Via Denina 7 con gli Albani e quella dei prossimi giovedì a Via di Pietralata 47 e Via De Levi 10 a Quadraro.
E questo naturalmente perché poi ci stanno sempre un sacco di scadenze, mi sembra importante, mi sembra un qualcosa che ci fa sentire attivi e vivi e qualcosa che effettivamente ci però rende anche consci di quanti siano i problemi che uno deve affrontare tutti i giorni, no? Da quella che è, ieri c'è stata presa diretta sul discorso delle case, sul discorso degli studentati, su quelle che è la vivibilità, tra virgolette, il sentire propria una città, no? Allora hanno fatto degli esempi, hanno portato hanno fatto dei documentari su Milano, eccetera, però non è che se venivano a Roma non c'era da denunciare la stessa cosa, a Firenze, a Canicattì, insomma, dalle grandi città alle piccole, dovunque ci sta questa sensazione che effettivamente non è la tua città, no? Per esempio Roma veramente sembra ormai che ne vengono espropriati proprio nel vero senso della parola tutti quanti gli abitanti, e chi vive la città sono i turisti, mo adesso saranno tutti i preti e i papi quelli li devono ancora fare, tutti i cardinali e tutti gli altri personaggi legati naturalmente anche a quella che è stata la morte del Papa, a quello che è ancora il giubileo che ci sbomballeremo per tutto l'anno. Quindi effettivamente, insomma, comunque ti muovi, ovunque ti guardi, eccetera, c'è talmente tanto da fare che a volte le 24 ore non te bastano di sicuro e vorresti avere un prolungamento della giornata, perché non puoi far solo l'agito improp, ma devi anche trovare altre cose che in fin dei conti riescano a stimolare la tua curiosità, la tua crescita, la tua voglia naturalmente di trasformazione, perché il pericolo potrebbe essere quello di fare tante idee, avere tante idee, poter fare anche tanta teoria, eccetera, per poi avere però una grossa sete veramente di agiti, di momenti concreti, di situazioni di confronto, no? E quindi qualsiasi dibattito, iniziativa, assemblea, agito diventa poi un qualcosa che ci riempie anche di energie positive, no? Perché per esempio quando parliamo delle discriminazioni è inutile farci troppe chiacchiere, no? Ci esiste in una società, come dicevamo prima, con violenza sistemica, una società di guerra, patriarcale, capitalista, eccetera, fascista, non possono non veramente uscire fuori proprio a grande bolle, no? Quindi enormi, che si diffondono in generale quelle che sono le discriminazioni. emozioni, ed effettivamente non è che uno rispetta una figura, una persona, a chi vive una discriminazione vera e propria, può dire ma insomma guarda quanto mi dispiace, oppure poraccio, insomma, perché fondamentalmente non è quello il livello che bisogna affrontare. Bisogna uscire fuori dai ruoli di vittima, bisogna naturalmente incominciare da subito con i bambini appena nati a non fargli vivere nessuna forma di discriminazione sotto qualsiasi aspetto, sia quello di ceto, quello di razza, come dicevamo, quello di genere, quello naturalmente anche di scelta di vita, no? Perché molto spesso vedi il bambino che si guarda la signora di tutta che gli si vedono solo gli occhi, casomai gira nei tuoi quartieri e tutto, e se tu in fin dei conti non gli comunichi che è una scelta, che è un'altra cultura, che è un modo di vestirsi, che tu non lo faresti mai, né lo chiederesti di fare a nessun altro, però oggettivamente devi rendere partecipe, devi spiegare quelle che sono naturalmente le inevitabili differenze. Quindi anche il vivere all'interno di una famiglia, di una situazione, di una scuola, eccetera, dove non si vivono discriminazioni, dove non si fanno stereotipi, dove non ci sono la dicotomia del bello e del brutto, del giusto e del sbagliato, del sano e del malato e via di seguito, è naturalmente una grande esperienza di vita e bisogna incominciarla da fare da subito. Non si può aspettare di crescere per avere poi la curiosità oppure il rifiuto inevitabile se sei stato all'interno invece di una famiglia antitetica a qualsiasi libertà di scelta, a qualsiasi libertà di confronto, eccetera, pur vivendo fondamentalmente autorevolezza, limiti e contrapposizioni sane che in adolescenza non potrebbero mancare. Quindi è tutto questo che naturalmente a noi ci porta molte volte in questa trasmissione a fare naturalmente queste chiacchierate sulle scadenze, no? Non sono solo chiacchierate, ma sono quello che è anche attraverso l'agito la nostra voglia di trasformazione, e sicuramente noi ne abbiamo tanta di voglia di trasformazione e anche tanta ancora energia positiva per poterlo fare. Quindi essere una goccia costante e continua contro tutto ciò che non ci sta bene, non è giusto, non deve accadere, non ci si può fermare, proporre, eccetera eccetera, diventa appunto, come dicevamo prima, simbolo di vita.
Ecco, rimasto pochissimo tempo, forse non facciamo in tempo a parlarvi un po' a proposito di capacità, no, di interiorizzazione, di cercare un po' le ricchezze, no, che ci può dare una ricerca del sé, no? E volevamo invece forse leggervi uno dei report che sono usciti dai tavoli di Non Una di Meno, dell'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno. Questo però sempre che noi ci riusciamo con il telefonino, vediamo questo su educazione, sulla scuola, sì, se riesco ad aprirlo, perché vediamo se Graziella è più veloce di me, quindi invece non è, nonostante fossimo in una radio non riusciamo perché siamo proprio limitatine noi,
però chiaramente la discussione è portata avanti, come avevamo accennato subito dopo l'assemblea di Non Una di Meno, ha visto indubbiamente tirar fuori veramente tanto, di tutto e di più. I tavoli sono stati interessantissimi, hanno parlato, infatti quello della scuola ha parlato di assemblea e addirittura a settembre di arrivare a fare un'iniziativa nazionale proprio sul discorso della scuola, articolando naturalmente tutto quanto la possibilità di costruzione poi naturalmente con i soggetti pensanti, perché non è che noi andiamo e parliamo per gli adolescenti o per gli studenti, noi dobbiamo essere capaci di costruire con di riuscire naturalmente a determinare fondamentalmente questa capacità naturalmente di coinvolgimento e di diretta presa di coscienza.
Ecco, e questa è la restituzione del tavolo dell'educazione e formazione che è appunto uscito fuori dall'Assemblea Nazionale del 12 aprile di Non Una di Meno che c'è stata a Genova. Il tavolo di educazione e formazione ha discusso del ruolo che non una di meno il movimento transfemminista possono avere in questo scenario. La discussione si è svolta attorno a quattro tematiche di base: educazione sesso-affettiva transfemminista. In primo luogo abbiamo il ruolo di portare la visione della violenza di genere come un fenomeno strutturale da indagare all'interno della società, lavorando sul consenso delle relazioni fuori dalla dinamica del patriarcato. Dal femminicidio Cecchettin sembrava che dovessero aprire spazi per trattare il tema della violenza a partire dall'educazione sesso-affettiva, ma questi spazi non si sono creati, o abbiamo interventi puntuali non coordinati fra loro, oppure si sono inserite realtà che nulla hanno a che vedere con la proposta transfemminista Provita e Famiglia, Chiesa, Wall of Bumble, interventi patologizzanti. Sembra che a scuola alcuni temi non possano essere trattati per non andare ad interferire con le scelte della famiglia. In realtà abbiamo individuato tematiche trasversali, quali lo stimolare la conoscenza del proprio mondo interiore, della propria percezione, dare strumenti di metacognizione affettiva fin dalla scuola dell'infanzia. Gli interventi sono importanti se partono dalle necessità e dalle dinamiche che accadono in classe, soprattutto intorno al tema del consenso, del possesso nelle relazioni, incluse quelle di amicizia. È poi necessario intervenire sul linguaggio, sugli stereotipi, creare spazi sicuri di espressione e di ascolto, organizzare laboratori, proporre percorsi di formazione, provare ad immaginare come fare proposte collettive e non singolarmente, anche per non correre nella repressione. È emersa la necessità di formarci, di essere preparati ed allearci con associazioni e realtà che possono avere una prospettiva transfemminista. Allo stesso tempo è evidente che gli spazi di agibilità per questo tipo di progetti, includa la possibilità di trovare finanziamenti, sono sempre più ristretti. Esistono linee guida: educazione al rispetto solo al biennio superiore, fatta in presenza di specialisti, per lo più psicologi e psichiatri, come se la violenza maschile di genere fosse una triste patologia. La realtà con cui allearsi, i materiali cui fare riferimento esistono, ma va posto un problema politico, perché attualmente si danno le seguenti situazioni. 1. A scuola non si può parlare di educazione sesso-affettiva perché l'educazione spetta alla famiglia. 2. Consenso informato. Questi progetti sono formazione accessoria per chi la vuole fare e sottoposta a consenso informato. Si impone quindi la necessità di riprendere in mano cosa ci siamo dette, come non una di meno negli anni. La violenza è strutturale. L'unica arma vera e definitiva è l'educazione e formazione. Viviamo in una fase di enorme retrocessione che diventa molto concreta nella vita delle persone. Subiamo un attacco frontale alla presunta teoria gender, che si traduce in negazione della possibilità di esistere, esprimersi, autodeterminarsi per le persone trans, non binarie e le libere soggettività. Le persone trans non vengono nominati appositamente perché le ricette come problema da dover arginare. Invece è importante anche appellarci alle leggi, alla Costituzione, diritto alla salute, alle sentenze della Corte Costituzionale e alle linee guida dell'OMS per poter garantire il diritto allo studio delle persone trans. Le proposte del governo di proibire l'uso del linguaggio neutro, smantellare le carriere alias, vanno nella direzione di patologizzare e sono pericolose, perché lasciare un terreno vuoto in cui poi ogni scuola o università si muove come crede o come può. Se non si passa dalla scuola, quel vuoto lasciato viene riempito da altro. Una delle domande essenziali è capire i modi con cui alcune associazioni entrano nelle scuole. Occorre fare una mappatura. Nel caso delle secondarie di secondo grado, commissioni bioetiche, collaborazioni tra scuole e università della vita. Capire anche a livello burocratico come costruire spazio contiguo a quello ufficiale, pubblico della scuola. L'educazione sesso-affettiva deve riguardare tutti i livelli di istruzione, così come il tema della continuità è da considerare maggiormente. Non una di meno, solitamente, è entrato nelle scuole attraverso le assemblee d'istituto, attraverso l'alleanza con la collettività di studenti. Adesso però alcune compagne riportano che in città come Padova o Palermo i dirigenti hanno rifiutato di far entrare Non una di meno, non hanno dato l'autorizzazione. Dal movimento studentesco arrivano voci di esperienze preziose, proteste per molestie in università, a Genova è stato anche occupato il rettorato proprio perché non c'è stata apertura per un dialogo con l'istituzione. Anche quando vengono aperti degli sportelli è importante capire da chi sono gestiti e qual è l'impostazione, perché non è detto che siano spazi di ascolto sicuri e di ottica femminista. Anche i collettivi degli studenti medi riportano esperienze positive di creazione di spazi sicuri di dialogo. È importante creare collegamenti forti fra tutte le componenti del mondo della scuola e anche oltre. La scuola è terreno di scontro per eccellenza, dalla scuola passerà la resistenza. E poi ci sono le nuove indicazioni nazionali, insomma si parte dalla premessa culturale che indica un modo di vedere la scuola e la società, la proposta di costruzione dell'identità in base alla storia e appartenenza comunitaria, identità formata su caratteristiche basata sulla tradizione greco-romana che non tiene conto dell'identità che attraversano la scuola. Quali spazi trovano le altre identità? Parla del valore della diversità, ma perché costruire un'identità comune a partire dalla diversità? Cambiare prospettiva, storie diverse, necessità diverse, non bisogna trovare l'identità giusta. Anche come viene visto, l'insegnante magister è svilente, con una visione maschile singolare, quando invece la maggior parte delle persone che lavorano a scuola sono donne. Quali modelli di narrazione possiamo proporre? Vieni, possiamo fare. Scuola dell'infanzia, MCE si è diviso in gruppi per lavorare sulla comparazione del 2025 su quelle 2012 e propone di non partecipare al questionario. Poi continua, forse abbiamo.
Beh, sì, più che altro continua su una serie di cose più specifiche, ma quello che ci interessava, e questo lo faremo leggendovi anche altri pezzetti dei tavoli nelle prossime. Nelle prossime trasmissioni, è proprio per inquadrare quella che è l'importanza, il dibattito e tutti gli scambi veramente energetici e costruttivi che sono usciti fuori. Però prima di chiudere, ci eravamo dimenticati di un appuntamento che è sabato 10 maggio alle 8:30 a Piazza Nuccitelli, no? Al quartiere Pigneto, per una manifestazione appunto separata. I nostri corpi e i nostri desideri contano più della vostra marcia per la vita, perché sappiamo che il 10 maggio c'è incontro, insomma questi qua fanno naturalmente, questi porconi delle lobby antiabortiste e antiscelte fanno naturalmente una loro manifestazione, e questa è un'iniziativa che è stata data da alcuni collettivi, da alcune realtà eccetera, e che naturalmente vedrete che saranno anche sui vari siti eccetera, e che però vi diciamo che è già il 10 maggio e alle 8 di sera, quindi è una passeggiata rumorosa. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia. Abbiamo preso un po' di minuti in più, ma ancora non è arrivato nessuno, quindi nessuno si è arrabbiato, e ci sentiamo naturalmente sicuramente il prossimo lunedì, sempre con la nostra voce da questa radio.